Roberta, hai visto che ultimamente è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione un certo tema?
Francesca, io non sono sicura di volerne parlare ancora e ancora.
Lo so, ma se non lo facciamo neanche noi, il rischio è che tra poco non ne parlerà più nessuno.
E allora facciamo così. Oggi, per iniziare, torniamo indietro nel tempo.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi e accanto a me come sempre c'è Francesca Scherini.
Ciao!
E oggi facciamo una cosa un po' diversa, cioè riprendiamo due episodi che abbiamo già trasmesso nel corso degli anni, proprio perché la tematica che abbiamo trattato allora è tornata preponderante in questi giorni con il rilascio pubblico dei cosiddetti Epstein Files. Parliamo insomma di un argomento che va ben oltre la semplice visione di un documentario e Francesca, direi che parti tu.
Sì, abbiamo deciso di riprendere un discorso iniziato molti anni fa. Le due puntate di cui stiamo parlando sono quelle che avevamo dedicato a due documentari Netflix, uno intitolato Jeffrey Epstein, Soldi, Potere e Perversione, e l'altro Ghislaine Maxwell, Soldi, Potere e Perversione. Il primo lo avevamo analizzato nel 2020, il secondo nel 2022, insomma in occasione delle loro uscite, ed entrambi sono incentrati sulle figure chiave legate al caso Epstein e alle dinamiche di potere e sfruttamento intorno a loro. Per chi vuole è possibile ritrovare proprio le puntate nella loro versione integrale nell'archivio di tutte le nostre puntate negli ultimi 5 anni sulla pagina dedicata ai podcast del sito di Radio Popolare.
Perché riprendere oggi quelle puntate? Perché proprio ora che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha iniziato a rendere pubblici milioni di pagine di documenti relativi alle indagini su Jeffrey Epstein, sono oltre 3 milioni di pagine tra testi, immagini e video, diventa importante guardare indietro e capire come si sono sviluppate le cose e cosa emerge da questi materiali. Jeffrey Epstein rimane una figura chiave, accusato di traffico sessuale di minori, morto in carcere nel 2019 in circostanze ufficialmente legate al suo suicidio, ma su cui restano molti dubbi e speculazioni. E proprio la recente pubblicazione di questi file porta a nuovi elementi, ma anche a molte domande aperte sul sistema di protezione di una certa elite e sui legami di potere all'interno di questa.
E la figura di Ghislaine Maxwell, protagonista del secondo documentario, è centrale perché incarna tutte le contraddizioni di chi ha partecipato a quel sistema, ha provato a negare tentando strategie difensive nella speranza di attenuare la percezione della sua posizione, cercando di passare anch'essa da vittima. Ma i materiali documentari già da tempo mostrano una profilazione psicologica e comportamentale molto distante da quella di una vittima con un ruolo attivo nella rete di Epstein.
Torniamo così a riflettere non solo sulla persona di Epstein o Maxwell, ma la storia che abbiamo già raccontato diffusamente la conoscete, ma sul contesto più ampio, no? Di quello che vuol dire potere, di cosa significa abuso e soprattutto di una certa indifferenza istituzionale che porta chiaramente all'impunità. Diciamo, sempre che vogliamo andare oltre i titoli di coda, questa è una storia che ci impone di leggere anche tra le righe dei racconti ufficiali, anche perché di racconti veri e propri non ce ne sono, nel senso che pochissimi ne stanno parlando e solo in termini un po' gossipari, mentre qui emergono accuse e connessioni di una gravità estrema, tali proprio da mettere in discussione l'intero equilibrio del sistema politico occidentale. Tra i nomi citati compare stranamente, no, anche Donald Trump, indicato nei file come figura potenzialmente compromessa all'interno di dinamiche geopolitiche. Lasciamola un attimo così.
I file sono stati rilasciati il 30 gennaio 2026 e sono comprese email, foto, rapporti investigativi. I documenti includono anche racconti grezzi e non verificati e molti restano ancora redatti e non accessibili, ma i file possono essere consultati da tutti tramite il portale ufficiale del governo americano, anche se ci sono versioni più navigabili, diciamo create da terzi, che aiutano a cercare testi ed email specifiche. Intanto che li cercate, noi facciamo una pausa. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody.
Everybody knows the Captain Lie. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows.
Bentornati e bentornate a Doc, tratti da una storia vera, Francesca Scherini e Roberta Lippi, e oggi abbiamo deciso di cambiare il tiro. Vogliamo questa volta riportare alla vostra attenzione due lavori che abbiamo già trattato in passato, ma che alla luce di un recente rilascio degli Epstein Files meritano di nuovo tutta la nostra attenzione. Parliamo dei documentari Netflix Jeffrey Epstein, Soldi, Potere e Perversione, e Ghislaine Maxwell, Soldi, Potere e Perversione, usciti rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Come vi abbiamo anticipato, sono due puntate di Doc distinte che potete trovare nell'archivio del sito di Radio Popolare, e come sempre vi ricordiamo che lì trovate tutte le nostre puntate, e quindi insomma ci potete ritrovare lì nel caso vi foste persi qualche puntata, nel caso, come sta accadendo oggi, sia insomma tornata un po' in auge l'argomento. E come sempre potete anche commentare con noi attraverso la nostra mail doc@radiopopolare.it o anche attraverso i social cercando Doc trattino tratti da una storia vera.
Quello su cui quasi nessuno si sofferma è il fatto che dagli Epstein Files emergono nomi, connessioni che sollevano questioni legali e morali enormi. Figure di potere come Donald Trump e altri dovrebbero rispondere davanti a un tribunale per queste azioni, per i contatti con gli stati esteri, per tutti i presunti reati che mettono in discussione oggi la loro posizione. Una qualsiasi posizione, ma figuriamoci quella del presidente degli Stati Uniti. Sono troppi nomi, tanti anche inattesi, altri confermati, una rete terribile di, abbiamo detto, potere e anche perversione, e invece quello di cui si parla nei mass media è spesso tutto fuorché questo, no? Parliamo di Olimpiadi, parliamo di gossip che riguarda figure di cui tutto si è già detto, e si preferisce così distrarre l'opinione pubblica strumentalizzando persino gli Epstein Files anziché concentrarsi sulle responsabilità, sulla giustizia che dovrebbe conseguirne, che dovrebbe tra l'altro essere al centro del dibattito.
Jeffrey Epstein non è stato soltanto un criminale, è diventato simbolo di tutte le connessioni segrete tra potere e impunità. Ghislaine Maxwell allo stesso modo non è ritratta semplicemente come complice, le viene attribuita una funzione di mediatrice, di gestore delle relazioni e delle dinamiche di controllo. Nel documentario sulla Maxwell, ad esempio, c'è un aneddoto in cui emerge come alcune delle persone più influenti della finanza internazionale continuassero a frequentare ambienti legati ad Epstein, un dettaglio che, al di là dei fatti giudiziari, racconta una cultura di rete e protezione reciproca. Quindi la domanda è: qualcuno vuole davvero iniziare a indagarla?
E allora, per capire davvero non tanto chi fosse Epstein o la Maxwell, ma cosa rappresentavano queste figure all'interno di un sistema globale, ormai sappiamo, vogliamo riproporvi appunto lo sguardo di alcune esperte che ci aiutarono allora a definire una sorta di identikit, no? In quelle puntate. Chissà che anche queste vecchie interviste non ci aiutino almeno a decifrare questi profili dinamiche psicologiche e anche il significato di certi comportamenti, e soprattutto a capire perché queste storie ci riguardano ancora così da vicino anche anni dopo la visione di quei primi documentari. Ascoltiamo quindi oggi una sintesi delle due interviste realizzate a quel tempo, dedicate proprio appunto a Epstein e Maxwell, grazie al contributo di due psicoterapeute del CPM, che è il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione. Una è la dottoressa Maritza Cantaluppi e l'altra è la dottoressa Laura Emiletti. La prima domanda che volevo farle è questa, perché in realtà probabilmente vedendo il documentario anche lei si è resa conto, però io questo non lo so, volevo darle una conferma, che ci sono dei pattern che tornano, no, all'interno di questi abusi che sembrano quasi premeditati, no? Hanno sempre gli stessi ingredienti, ambienti dove ci sono molti soldi, molto potere, l'idea che hanno queste persone di farla sempre franca, queste perversioni che devono andare a riempire dei vuoti che diventano sempre più ampi. Quindi questo modus operandi alla fine di Epstein, che ci ricorda anche quello di Weinstein e devo dire sinceramente anche un pochino quello di qualche politico italiano che conosciamo bene.
Uno a caso.
Ecco, cioè, quello che dico ha un senso? È così?
Allora, non so se proprio parlerei di pattern prestabilito, cioè nel senso che della mia esperienza in carcere, nel lavoro con gli autori anche sul territorio, ecco, direi che non esiste proprio il profilo tipico dell'autore di reati sessuali, così come, cioè, non c'è una categoria in termini psicologici, quanto piuttosto una categoria criminologica. Quindi di sicuro sono reati che vengono commessi dalle persone che sono dominate da un profondissimo bisogno di controllo sull'altro, che sono pervasi dall'onnipotenza, che hanno dei tratti perversi e sadici. Quindi insomma, se pensiamo appunto a Epstein piuttosto che anche agli altri che avete citato, insomma, che fanno un po' parte delle cronache, beh, sicuramente mettono bene in evidenza queste dinamiche di potere. E secondo me quello che ancor più, forse ancor più in questi casi che in altri, si evidenzia proprio il fatto che il sesso e la sessualità non sono tanto il fine, quanto piuttosto il mezzo per ottenere il controllo sull'altro e soddisfare il bisogno di predominio. Cioè, sono persone che hanno veramente il bisogno di prevaricare e di predominare l'altro. Se vogliamo parlare di un pattern, cioè in senso qualcosa che un po' torna e che si ripete, è uno schema che si ripete sicuramente in quello che insomma avete un po' identificato, poi c'è la capacità e la tendenza di identificare e scegliere le vittime. Questa è proprio una cosa che hanno, è una caratteristica che li accomuna tutti, e questa capacità di scegliere le vittime fragili, vulnerabili, persone che sono già state precedentemente pluritraumatizzate. E nel documentario secondo me si vede bene quando, come dire, viene messa in evidenza, no, quella ragazzina che aveva assistito a quella violenza brutale e anche mortale sul proprio fratellino. Quindi insomma, il quadro è un po' che ritorna, è proprio questo, la capacità di saper scegliere la vittima più fragile.
E invece per quanto riguarda le donne che si affiancano, cioè non le vittime che abbiamo avuto modo di vedere vengono proprio scelte perché hanno delle caratteristiche precise, ma queste donne che si fanno complici e compagne e affiancano tutto questo, sono le prime vittime o che tipo di donne sono?
Ma allora, con dire sono le prime vittime si può intendere due cose: se all'interno di questa dinamica, di questo meccanismo, possono essere considerate vittime a loro volta, o se possiamo, come dire, guardare l'aspetto un po', come dire, l'anamnesi, la storia di queste donne. Di sicuro la vittimizzazione è una, no, degli aspetti che tendono un po' a generare poi comportamenti lesivi e violenti, no? L'essere state vittime a loro volta. Queste donne, diciamo che sono donne che colludono con questi tratti psicopatologici di questi uomini, stanno nella relazione all'interno di un legame perverso e un po' in parte godono di questa dimensione di controllo e potere, magari non in maniera diretta. È un po' come dire che queste donne, dentro la collusione, nella fascinazione con questi uomini, agiscono, no, questo loro bisogno di dominio in un modo un po' vicario, un po' come se fosse un dominio per delega, ecco.
A proposito delle vittime, un'arma della difesa è anche quello di mettere in discussione la credibilità delle vittime, che vengono inevitabilmente vittimizzate per una seconda volta. Come mai?
Allora, questo è un tema molto importante e anche molto attuale. Screditare la credibilità e l'attendibilità delle vittime è ancora, ahimè, un'attitudine frequente, anche perché i reati sessuali sono spesso dei reati, diciamo, in un certo senso senza prove, se non il racconto della vittima. Quindi quando si raccoglie una denuncia, quando si interrogano le vittime e molto spesso anche nell'opinione pubblica possiamo trovare parole e atteggiamenti che sottendono una responsabilità e quindi una colpevolizzazione della vittima. Le istituzioni che dovrebbero tutelare le vittime, e tra queste metto anche la famiglia, spesso invece hanno questo effetto di vittimizzazione secondaria, che poi è spesso quello che porta le donne a non denunciare o ad avere molto timore a denunciare.
Che vorremmo dare un consiglio concreto a chi ci ascolta, qualora, insomma, speriamo di no, siano in situazioni simili. Che cosa bisogna fare per evitarle innanzitutto e cosa devono fare invece le persone che sono vittime di abusi psicologici e fisici per essere quantomeno tutelate?
Allora, restando legati al tema della cultura, sicuramente, diciamo, sensibilizzare al tema sia le risorse dei territori, nel senso che poi siano quindi preparate ad intercettare e accogliere e sostenere chi denuncia o le situazioni a rischio. Penso che sensibilizzare anche le persone, uomini e donne, ma addirittura bambini e bambine, nel senso di un lavoro di prevenzione anche veramente precoce alla cultura del rispetto e della relazione, e soprattutto alla possibilità di riconoscere le situazioni in cui con l'altro mi posso sentire a disagio, mi posso sentire in difficoltà, posso percepire che c'è qualcosa che non va, e ad autorizzarmi a segnalarlo e a denunciare, penso che sia, diciamo, la prevenzione una forma educativa e protettiva funzionale. Per chi invece già si trova in situazioni del genere, sicuramente, come dire, riuscire ad accedere a spazi di parola, di ascolto, di sostegno, come fanno il lavoro dei centri antiviolenza, ma anche le forze dell'ordine, i consultori, è assolutamente importante. Io penso, quando facciamo gli interventi di prevenzione nelle scuole, che molto spesso delle ragazzine, insomma, adolescenti, preadolescenti ci chiedono, dopo facciamo l'intervento, ma non so, rispetto ad alcune dinamiche di controllo nella relazione, il controllo del cellulare, il controllo rispetto alle frequentazioni o anche delle forme anche già di violenza, ti chiedono: ma dopo quanto? Ma già il primo schiaffo è violenza? Sì, cioè riuscire a sensibilizzare a questo.
Gimme Shelter dei Rolling Stones, veramente, non so tu Roberta, ma leggere tutti i file di Epstein fa davvero venire voglia di scappare e trovare un rifugio, ma dove?
Guarda, non so Francesca, ma io me lo chiedo ogni giorno, te lo giuro.
Più approfondisce, più sembra che le persone che dovrebbero essere responsabili non siano mai chiamate a rispondere, e c'è un ulteriore livello che sconvolge. Nei file si fa riferimento a torture, pratiche oscure, quindi ecco che ripartono anche collegamenti con le teorie che anni fa sembravano complottistiche, no? Sembravano proprio dei complotti lontani come il Pizzagate. Improvvisamente alcune di queste ipotesi assumono un peso diverso e ti rendi conto che la realtà può superare davvero ogni orribile fantasia. Ma vogliamo sottolineare una cosa importante: non abbiamo verità definitive, questo va detto. Queste sono riflessioni, ipotesi, spunti di riflessione. Quello che è certo è che già nel 2020, in un memo dell'FBI, di una fonte ritenuta attendibile, Trump viene definito compromesso dalle relazioni con Israele. Suo genero Jared Kushner e vero cervello della sua amministrazione e la sua famiglia hanno rapporti economici con la rete ultrasionista Shabbat e si afferma ancora una volta che Epstein fosse un agente del Mossad cooptato e addestrato come spia dall'ex premier israeliano Ehud Barak. Alan Dershowitz era professore di legge ad Harvard e avvocato di Epstein. Secondo il documento, avrebbe influenzato molti studenti provenienti da famiglie facoltose, tra cui proprio Jared Kushner, genero di Donald Trump, appunto.
E nel frattempo Trump torna a parlare di un'ipotetica grazia che andrebbe concessa a Ghislaine Maxwell, la moglie complice di Epstein condannata a 20 anni per traffico di minori. E a questo punto, con tutto quello che è accaduto a Gaza e non solo, sappiamo che non possiamo più lasciare che siano i media o i racconti ufficiali a dirci cosa pensare. Dobbiamo cercare di farci domande, di scavare anche da soli, e se non lo facciamo, se non proviamo a capire la nostra storia, la nostra consapevolezza restano sempre in mano ad altre persone. E quindi mentre ci immergiamo purtroppo nell'abisso di tutto questo, diventa sempre più urgente davvero la necessità di trovare un rifugio, come dicevamo prima, una pausa, uno spazio dove respirare, perché più scopriamo, più la speranza nell'umanità sinceramente sembra sfuggirci. Ma è proprio in questo sforzo di ricerca, fatta anche in autonomia, che possiamo davvero ritrovare un minimo di controllo e di comprensione, lottare per i diritti e per la verità.
Speriamo che questa puntata un po' diversa abbia attivato qualche domanda in più. Vi ricordiamo che trovate i due documentari su Epstein e Ghislaine Maxwell tra le nostre puntate del 2020 e del 2022, date in cui, diciamo, uscirono appunto rispettivamente su Netflix, dove tra l'altro potete ancora recuperarli. E per chiudere oggi vogliamo lasciarvi con un brano che racchiude tensione, malinconia e quella necessità di spazio personale per affrontare ciò che spesso appare incomprensibile e troppo grande per noi.